intanto siamo rientrati in diretta da 3 secondi e già stiamo ridendo. Questo, sì, insomma, sì, è un buon,
cioè,
è un
facciamo
buon
il retroscena subito. Diamo, no, il retroscena.
Ma io intanto, cioè, ricorderei che oggi è il 1° dicembre.
Sì.
E questo mi sembra già un punto importante.
Inizia un nuovo mese.
Inizia un nuovo mese, ci si avvicina alla fine dell'anno. E così, Nick, ti potrei segnalare che il 1° dicembre è, tra gli altri, anche il compleanno di Woody Allen,
sì,
per esempio.
E io non lo sapevo.
E questo non lo sapevi.
Vabbè.
Potrei dirti che oggi è martedì. Questo lo sapevi? Te
martedì,
lo ricordavi?
Sì, 1° dicembre. Compleanno anche della mia nipote.
E questo è importante.
Virginia.
Ancora,
sì,
più importante del compleanno di Woody Allen.
Sì.
Per salire ulteriormente di livello, io potrei segnalarti anche un altro compleanno. 1° dicembre 1985. Però qui devi dirmi tu chi è il festeggiato.
Allora, io ti dico il messaggio che ho mandato al qui presente collegato tra qualche istante su TMV Radio. Sono proprio un bischero, uso un eufemismo, ti chiamo e non ti faccio neanche gli auguri per il tuo compleanno. Sono proprio il peggiore. Auguroni lo stesso, grande Vivio.
E tra l'altro, caro Emiliano Viviano che ci stai ascoltando, devi sapere che senza la mia segnalazione Nick non
perso.
Ti avrebbe fatto neanche gli auguri in
è
diretta.
Vero. Ciao Emiliano.
Ciao Emiliano. Buonasera. Il Cecca si avvicina a gennaio ormai.
Sì, oppure ha superato... oppure ha superato 50 anni e comincia a essere rincoglionito, Vivio. Probabile
sì,
anche questo.
Vorrei sapere, sarà più importante il compleanno di Woody Allen del mio.
Ma non ha fatto neanche gli auguri a Woody Allen,
no,
sei, Emiliano,
esatto,
quindi
sì,
niente,
sì,
non si ricordava nessuno,
no,
dei due.
Gliela ha mandato un messaggio,
no,
a Woody Allen.
No, ancora glielo ho mandato, però ho mandato a te dicendo, ho usato un eufemismo per dire sono proprio un bischero, ecco, insomma, comunque, facciamogli
quello si sapeva anche se
senza gli auguri. Sì, sì, hai ragione, hai ragione. E comunque, tanti auguri a Emiliano Viviano, grande,
grazie,
cuore viola,
grazie,
e che naturalmente ospitiamo oggi. E tra l'altro qui, caro Benve, chiedo,
eccoci,
il tuo aiuto
qua,
per non fare un altro pasticciaccio, perché ieri quando parlavamo, guarda, abbiamo Emiliano oggi in radio, e io ti ho detto, guarda che gioca in una squadra che per quanto riguarda la pronuncia è come uno scioglilingua, per quello che sono,
sì,
come sono fatto io, però penso che Benvenuti,
no,
potrà
dirlo. Io ci provo.
Ci prova Benvenuti, Emiliano, vediamo un po' se ci riusciamo.
Kagarum Ruk.
No, Karagumruk.
Karagumruk. Fatih Karagumruk.
Esatto, Fatih Karagumruk.
Guarda, non è facile, però insomma ci siamo andati vicino. Ecco Emiliano, come nasce questo trasferimento quest'estate?
Ma a dirti la verità, guarda, mi hanno chiamato da sta squadra che obiettivamente neanche io conoscevo, perché poi è...
L'hanno promosso, mi diceva.
Essere... No, ma al di là di una promossa, è una squadra veramente storica, anzi, forse una delle più storiche, perché è del quartiere principale, quello dove c'è il Gran Bazar, insomma, della vera Istanbul, solo che era finita un po', diciamo, in disarmo negli ultimi anni, e poi è stata acquisita da questo presidente che in 2 anni l'ha portata dalla Serie C, diciamo, equivalente alla Serie C turca alla Serie A. Poi mi hanno chiamato, mi hanno seguito, mi hanno voluto talmente tanto che alla fine ho accettato, e ti dico, sono veramente contento, perché... Sono rimasto molto stupito dal campionato, assolutamente, strutture incredibili, tanta qualità, un po' diverso dal campionato italiano, un po' meno organizzazione, insomma, però cioè, giochiamo in stadi fantastici, ora purtroppo non ci sono i tifosi,
sì, porte
però
chiuse.
Qualità nel campionato c'è, noi abbiamo una buona squadra, insomma, mi sto divertendo, dai, città è Istanbul, meravigliosa, quindi.
Tra l'altro, Emiliano, con te ci sono anche altre vecchie conoscenze, no? Della nostra Serie A, penso a Biglia, Zucanovic.
Sì, ma loro secondo me non saranno nemmeno gli ultimi, perché guardano tanto al nostro campionato, sono molto, molto, diciamo che gli piace tantissimo la mentalità italiana, cioè, trovo veramente delle similitudini, quindi gli piace calciatori italiani, come ragioniamo e... la nostra organizzazione, il nostro pensiero di gruppo, quindi secondo me vedrai che anche al prossimo mercato qualcuno arriverà.
Ah, quindi ci dà una mezza indicazione, attenzione, eh?
No, è un'impressione, perché poi, hai capito, la squadra è stata rifatta totalmente, noi quando eravamo al completo, credo che nelle prime partite giocassimo con, credo, 9 giocatori nuovi, e quindi si stanno stabilizzando, sono sicuro che poi, insomma... Il campionato qua turco è un po' come l'Italia di qualche anno fa, ogni anno ci sono tantissime operazioni, gennaio, giugno, cambiano tantissimi giocatori sempre.
Tu hai scelto di andare all'estero, Emiliano, ma c'era anche qualcosa in Italia, a parte il fatto che abbiamo capito che loro ti hanno fatto sentire importante ed è per questo che hai fatto questa scelta, però insomma, dalla Serie A italiana nessuna chiamata?
No, qualche cosina c'era, però sai, un po' i problemi della pandemia, un po' questa incertezza in generale che avevano tutti, e quindi andava un po' per le lunghe. A dirti la verità, qua il presidente e il direttore sportivo mi hanno chiamato tutti i giorni per 15 giorni, alla fine ho detto perché no, a Istanbul c'ero già stato, una città meravigliosa, mi hanno fatto sentire importante, mi ascoltano, parliamo tutti i giorni. Alla fine ero un po' scettico a dirti la verità, ma sono veramente contento e sono sincero, sai che io quando parlo, se no non te lo direi. Mi trovo veramente bene.
Ecco, a proposito del campionato turco, vedendo così insomma queste prime giornate, siamo intorno alla decima giornata, qualcuno deve recuperare qualche gara in più, e pensando anche agli ultimi anni, a quella che è stata la tua esperienza in queste prime settimane, Emiliano, si può dire che in un certo senso non esiste più questo gruppo solido, quasi invalicabile, di Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş?
Noi guarda, abbiamo giocato col Başakşehir, che è la squadra attualmente più forte, che è più recente, abbiamo vinto 2-0, ma proprio non c'è, anche perché tante di queste grandi squadre hanno un po' di problemi economici. Beşiktaş ha tanti problemi, Galatasaray anche, Fenerbahçe non vince da 8 anni, che è una cosa incredibile per la Turchia, perché Fenerbahçe insomma penso sia la squadra forse con più tifosi in assoluto, quindi diciamo che c'è spazio. L'anno scorso il campionato è stato lottato fino all'ultima giornata, con tra l'altro il Bacio si lottava con Sivaspor e Trabzonspor, quindi non con le altre grandi.
Certo.
Credo che Beşiktaş sia arrivato sesto e il Galatasaray settimo addirittura o qualcosa del genere, quindi è tutto molto aperto. Noi abbiamo una buona squadra, ora purtroppo abbiamo avuto un sacco di infortuni, le ultime partite abbiamo giocato senza 6-7 titolari, però siamo lì, lottiamo.
Emiliano, dopo un anno fermo, come ti sei ritrovato a respirare l'aria, no, dei 3 punti? Perché comunque tu ti sei sempre allenato, c'è stato anche un momento nel quale potevi andare all'Inter, ce lo ricordiamo, no, nello scorso inverno, poi comunque l'operazione non si è concretizzata. Però al di là di questo, ecco, come si è ritrovato Emiliano Viviano, cioè ripartendo?
Ho la grande fortuna che fra i miei difetti il pregio è quello che poi dopo, quando sono in partita, dopo riesco lo stesso a stare in partita. Questo non vuol dire fare una bella prestazione, ma vuol dire riuscire a giocare la partita dal punto di vista del portiere, che non vuol dire solo parare. Poi è ovvio che ci è voluto un po' di tempo, ho fatto un mese di ritiro, ho fatto una fatica cane, perché comunque mi mancava quel ritmo lì, però ora mi sento bene, infatti sta andando tutto bene, ultimamente ho fatto delle belle prestazioni, quindi anche ieri sera sono stato premiato con il migliore in campo, quindi vuol dire che mi sento bene.
0-0, ieri sera, ricordiamo il risultato.
0-0, sì, mi sono dato buono per i portieri.
tra l'altro Emiliano, voi quest'anno, correggimi se sbaglio, state giocando all'Ataturk?
Guarda, noi, allora, in sostanza stanno attuando, da quello che ho capito, il progetto per il nuovo stadio. Noi giocavamo all'Olimpico, che è quello dove si giocherà la finale di Champions, dove si doveva giocare quella dell'anno scorso e si giocherà la prossima. Solo che nell'ultimo mese praticamente stanno facendo dei lavori e quindi praticamente abbiamo fatto un itinerante, abbiamo giocato in 3 stadi diversi. Fenerbahçe, Istanbulspor, che è una squadra di Serie B, e Kasımpaşa. Però probabilmente domenica ritorniamo all'Olimpico, dovremmo finire lì.
E la situazione della pandemia in Turchia, a Istanbul, com'è? Ecco, cioè, che misure ci sono?
La pandemia era abbastanza buona fino a una settimana fa, invece adesso hanno chiuso tutto. Restrizioni che dopo le 9 non puoi uscire, che fine settimana non puoi proprio uscire, perché si sono alzati i numeri anche qua.
E anche voi immagino
farete... È arrivato un po' in ritardo, come già era arrivato in ritardo in primavera.
E voi immagino farete un po' come in Italia, come protocollo, avete un protocollo simile a quello italiano, insomma tamponi prima e dopo
la pandemia. Fortunatamente noi abbiamo avuto un caso solo di un ragazzo che è slovacco, che l'aveva preso in nazionale, per il resto siamo sempre tutti negativi.
Senti Emiliano, volevo chiederti un'altra cosa appunto su questo campionato. Tu hai detto sei rimasto favorevolmente impressionato, tu sei stato anche in Premier League, sei stato all'Arsenal, sei stato allo Sporting Lisbona. Ecco, come valuti per ora questi primi 2-3 mesi della tua avventura? Cioè è un'avventura che avresti voluto fare anche prima? Se l'avessi saputo che...
Sì, assolutamente, più che altro da quello che ho visto, da quantità di soldi che spendono, cioè questo campionato dovrebbe essere molto più in alto, perché c'è una disponibilità economica incredibile anche delle squadre piccole, ci sono contratti altissimi di giocatori, cioè, non ti dico nelle squadre grandi perché sono proprio contratti altissimi, cioè contratti che squadre come per esempio la nostra Fiorentina farebbe assolutamente fatica a pagare, ma assolutamente, però c'è un po' d'approssimazione, sai, loro sono molto... sono molto focosi, tendono, se le cose non vanno bene, a cambiare allenatori,
istintivi,
giocatori, capito? E ogni tanto sbagliano perché magari danno tanti soldi a qualche nome che magari arriva qua e non ha gli stimoli, sai, la città tende anche a toglierti un po' gli stimoli, se, perché comunque ti trovi bene, allora magari uno si dico la butta un po' in vacca, ma però c'hanno margini per fare veramente grandi cose, ma sono sincero. Anche non... perché ti dico, io le strutture sono incredibili. Ieri sera abbiamo giocato contro una squadra che si chiama Kayseri Spor, uno stadio meraviglioso da 40.000 posti, spettatori incredibili, e mi hanno detto che fanno pieno tutte le partite quando ci sono i tifosi, cioè, quindi qui dove giochi ci sono 30, 40, 50.000 persone per le partite.
Infatti non a caso, non solo per il calcio ma in generale da un punto di vista di investimenti anche nello sport, la Turchia è un po' diventata quasi l'epicentro, forse uno degli epicentri mondiali, se penso agli investimenti fatti anche tra la Formula 1, il basket.
Sì, no, ma si vede che qui è tutto in continuo sviluppo, no? La città offre mille soluzioni, 16 milioni di abitanti, c'è tutto. Poi la vita costa obiettivamente un terzo di quello che costa l'Italia, quindi è veramente bella, la città è meravigliosa, cioè, ha due lati completamente differenti, l'europeo e l'asiatico. L'unico problema è il traffico, è tutto meraviglioso.
Senti Emiliano, venendo un po', diciamo, alla Serie A italiana e ovviamente alla tua Fiorentina, alla mia Fiorentina anche, insomma, tu devi molto, no, anche a Cesare Prandelli per quanto riguarda la nazionale maggiore, perché comunque lui ti ha convocato, hai giocato la partita con lui, insomma, contro le Faroe, se non ricordo, a Firenze, no, valida per le qualificazioni.
Sì, no, non mi ricordo se 6 o 7 partite con lui.
Ecco, sì, però io ricordavo la prima. Ti immaginavi che potesse tornare ad allenare la Fiorentina Cesare Prandelli?
Ma speravo un po' che tornasse a allenare in generale, perché comunque gli ultimi volte che l'avevo sentito mi sembrava un po', non ti dico deluso, ma un po' affranto, no? dalla piega del calcio. Invece è un grande allenatore, una brava persona. Io ovviamente mi ha fatto sentire in nazionale, ho sempre avuto un buon rapporto, l'ho sentito anche adesso andare alla Fiorentina, so quanto tiene a Firenze. È ovvio che tutti noi dobbiamo aver dato di pazienza, perché comunque nel calcio quando le cose non vanno bene nessuno ha la bacchetta magica, bisogna avere pazienza, tempo, cercare. Lui ovviamente ha cambiato modulo, probabilmente ha cambiato stile di lavoro, stile di gioco, quindi le due partite iniziali non sono state né facili né buone purtroppo. Però sono sicuro che se gli diamo il tempo di lavorare, come ha già dimostrato, farà sicuramente ottimi risultati. I giocatori ci sono, è un processo che sapevamo avrebbe preso tempo, speravamo un po' meno, ma purtroppo ne sta prendendo di più.
Anche perché Emiliano, insomma, pensando anche in modo superficiale, quasi con un pizzico di pressappochismo, alla rosa della Fiorentina, non è una rosa da 17° posto.
No.
Sì, ma quando si parla di calcio non si fa fantacalcio, né football manager. Le rose non bastano i giocatori, vanno costruite bene per l'allenatore, vanno costruite bene per gli uomini, vanno costruite bene per le caratteristiche in base a come puoi giocare. Secondo me la Fiorentina non è completa, credo l'abbia detto anche il direttore, credo l'abbia detto anche l'allenatore, non l'abbia fatto capire. Però sono convinto che troverà una quadra, però sai, ci sono trovati un anno e mezzo fa con pandemia in corso una situazione con 60-70 giocatori e non è facile, no? Vedi, adesso per esempio ti faccio un esempio banale, giochi 4-3-3, hai tre punti centrali, fai fatica a farle giocare, sì. Sta giocando con Pulgar che è un play, gli altri forse non sono play, deve stare fuori uno fra Bonaventura Castrovilli che è già difficile, la squadra che ha giocato a 3 nell'ultimo anno e mezzo adesso sta giocando a 4, ci sono tutte situazioni che magari messe in una partenza positiva possono essere, insomma, anche delle prove, mentre essendo partite normali con l'esonero dell'allenatore portano a prestazioni non ottimali perché dopo manca fiducia.
Certo, per il secondo anno,
anche se secondo me a Milano non ha fatto così male la Fiorentina, sono sincero,
no.
È stata ordinata.
Sì, ordinata, però poi alla fine dopo
ricontro poteva far gol, Donnarumma è stato migliore in campo, insomma, si poteva riaprire la partita.
Emiliano, però
gioco il Benevento.
Sì, col Benevento è stata sicuramente una bruttissima partita, però ti dico Emiliano, anche per i tifosi della Fiorentina, questo è il secondo anno nel quale, cioè, oggi bisogna guardare in faccia alla realtà. L'obiettivo che ti devi porre, lo so che non piace molto, ma è quello di fare il prima possibile 40 punti, perché poi sei meglio di me, cosa succede nel calcio?
Non posso, Nico, ragionare solo da tifoso, perché il mio lavoro è un altro.
Sì, sì. No, no, dico, però oggi la realtà è questa.
È ovvio che da tifoso sono deluso, come sono delusi tutti, penso da commisso a Prade, a Prandelli e ai giocatori. Però il discorso è che bisogna cercare di ragionare. Adesso fare polemiche, fare disastri, fare, insomma, come si dice, farne una tragedia, non credo porti a un bene.
No, no. Bisogna costruire, non distruggere, certo.
Bisogna cercare di portare, per dirti, Frank al suo miglior livello, recuperare Calleone, che è un giocatore di un altro livello, Bonaventura, Castrovilli, Amrabat, e poi questi qui sono sicuro che porteranno risultati. Però Bonaventura ancora ha giocato e non ha giocato, e Amrabat non ha ancora trovato la quadra, Calleone ha avuto il Covid, Ribéry la caviglia, insomma tutte queste cose insieme ti portano poi dopo a non fare risultati. Quando non fai risultati non c'è fiducia, c'è negatività, diventa difficile giocare, no? Sono tutte cose che se fai il calciatore le capisci, da fuori fai un po' più fatica.
Comunque sei pronto per fare il direttore sportivo, io te lo dico, quando decidi di smettere tra 50 anni di fare il calciatore, parli più da dirigente che da allenatore, Emi, pensaci.
No, non lo so, però guarda, un po' di tempo fa ero convinto di fare il direttore, però siccome sono convinto che mi mancherebbe la cosa che mi piace di più, cioè il campo, penso che mi butterò di più sull'allenatore, perché alla fine lo spogliatoio, il campo è quello che mi piace di più in assoluto del calcio.
Emiliano, a proposito di allenatori, molti allenatori in questi inizio evidentemente embrionale di stagione, non solo in Italia ma un po' in giro per l'Europa e vedendo la classifica anche in Turchia con la Alanyaspor che è in testa, tra l'altro di un amico di TMV Radio come Francesco Farioli,
sì,
che fa l'assistente allenatore lì, ex preparatore dei portieri del Sassuolo.
Ora siamo a due con Viviano, quindi abbiamo due amici.
Anche abbiamo giocato contro, abbiamo perso.
Ecco, quindi bene, allora facciamo finta di non averlo neanche citato. Però ecco, insomma, ci sono delle realtà che stanno vivendo delle situazioni di classifica un po' anomale o quantomeno con più equilibrio del solito. Penso anche alla stessa Premier League, ne parlavamo prima con Filippo Galli. Penso al Milan in Serie A, c'è il Sassuolo di De Zerbi. È una situazione a tuo avviso? Vai, prego, prego.
Perché il calcio della nuova generazione fortunatamente va verso dei un percorso nuovo, no? Poi io sono convinto che, per dirti, De Zerbi, che è un mio carissimo amico, sono convinto che non potrà stare lassù così tanto alto fino alla fine, perché poi alla fine quelli che fanno veramente la differenza sono i giocatori. Però vedi, la Lania Sport per esempio gioca a calcio, gioca un calcio che in Turchia secondo me non hanno mai visto, perché comunque si rifà molto a quello che vuole De Zerbi, quindi con giocatori aperti, con possesso, e porta i risultati. Poi dopo bisogna mantenere la lunga, bisogna mantenere quando si perde, bisogna mantenere quando le cose diventano più dure. Cioè il Sassuolo per esempio è partito bene, ora ha perso con l'Inter, come ha detto il suo allenatore, bisogna non perdere l'entusiasmo, perché poi dopo, quando magari inizi a perdere le partite, perdi la sicurezza nel fare quello che fai e diventa difficile, perché tutto questo è da mettere in considerazione. La Fiorentina soffre questo in questo momento, c'è poco da dire, soffre che tutti sanno che la qualità è diversa, ma se non ti vengono le cose poi dopo perdi fiducia, quando perdi fiducia non hai il coraggio di fare determinate giocate, non hai il coraggio magari di alzarti se l'allenatore vuole la pressione alta, e allora questo ti porta a essere un po' impaurito e non ottenere i risultati.
Guarda, poi è arrivato un messaggio, lo teniamo per la fine, per l'intervista a Emiliano Viviano, perché è una cosa sulla quale, insomma, abbiamo scherzato tutto il pomeriggio su un attaccante per la Fiorentina. Invece io, Emiliano, voglio riportarti all'esperienza all'Arsenal, perché il primo anno, l'unico anno in cui sei stato all'Arsenal, è stato anche l'anno nel quale è arrivato Christian Eriksen in Premier. E allora ti chiedo, che idea ti sei fatto, ecco, dell'Eriksen che all'epoca giocava nel Tottenham e dell'Eriksen che oggi non riesce a giocare nell'Inter? Cioè, qual è il problema? Il problema è Eriksen, l'allenatore? Perché insomma, questo è un giocatore che in Premier ha sempre fatto
la
differenza.
Io credo che siano entrambe le cose, nel senso che l'Inter non può aspettare Eriksen, nel senso che non può permettersi di girare la squadra intorno a Eriksen. L'allenatore è uno che sa quello che vuole e difficilmente scende a compromessi, e quindi bisogna che si trova una via di mezzo, perché se fa la mezzala o anche il tre quarti come, come lo sta facendo Barella ultimamente, ci vuole un po' più di intensità che magari lui non era abituato ad avere. L'allenatore magari in qualche maniera gli può andare incontro, però anche lì è un processo che richiede tempo. I ritmi e la tattica in Italia sono veramente diversi, cioè i ritmi in Premier League magari sono anche più alti, ma la tattica in Italia è difficile. L'allenatore, io ho giocato contro tante volte la sua Juventus per esempio, è uno che vuole che le cose siano fatte in una determinata maniera, lascia poco spazio all'interpretazione da quel punto.
Quindi dici che Eriksen soffra un po' il tatticismo italiano?
Sì, soffre quella cosa lì, quello che vuole l'allenatore, cioè magari in un altro sistema sarebbe più adatto.
Emiliano, a proposito qui se vogliamo potrei fare quasi la domanda al futuro direttore sportivo Emiliano Viviano.
O allenatore.
Sì, sì. Tu hai giocato un anno con Bruno Fernandes, che obiettivamente in questo momento anche per bocca del suo allenatore al Man United è il leader di una squadretta che insomma un minimo di peso ad indossare quella maglia la si dovrebbe anche provare, che ha dei compagni che in teoria dovrebbero essere leader allo stesso modo, penso a Pogba, penso a Cavani. Ma in quegli anni lì, a tuo avviso, c'era la consapevolezza che Bruno Fernandes sarebbe diventato questo tipo di giocatore? E il calcio italiano lo capiva?
Lo dici a uno dei pochi che lo sosteneva 5 anni fa.
Quindi interlocutore perfetto, allora.
Sì, potresti chiedere a lui se fosse. Bruno ha sempre avuto tutto, solo che è arrivato in Italia e gli mancava la parte più, diciamo, tattica, più intensa, l'ha imparata, solo che il primo tempo questo l'ha un po' limitato, no? Dal punto di vista diciamo tecnico e fantasioso. Quando è riuscito, e poi è tornato in Portogallo e è rivenuta fuori quella parte lì, le due cose insieme hanno fatto esplodere un ragazzo che comunque ha tutto, a destra, a sinistra, a corsa. Bruno, al di là dei gol e di quello che vedete, corre come un matto durante le partite. È difficile trovare un giocatore con quelle caratteristiche che corra così tanto, quindi non ne sono stupito. E poi a livello di leader si può essere leader in tante maniere, si può essere leader tecnico come leader carismatico. Io credo che, conoscendo bene Bruno, molto bene, sia più un leader tecnico. Probabilmente quello che manca alla United, da quello che vedo, è proprio l'esatto opposto, cioè leader carismatico come era ai suoi tempi Keane, Stam o Neville.
Eh sì, questo diciamo è giusto, quello come ragionamento.
Però anche sì, lì è un processo lungo, perché la United non si può permettere, cioè, l'anno scorso ha fatto un quarto posto che comunque permette di andare in Champions League, ma la United deve lottare per vincere, quindi è difficile quando tutto si rompe di ricostruire per essere vincenti, quando ci sono Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, non è facile.
Emiliano, tu hai praticamente visto e sei cresciuto anche, voglio dire, non dico nel mito di Buffon, ma comunque per la vostra anche generazione Buffon poi è diventato ancora oggi, no, rappresenta un riferimento per la Juventus, ma hai visto anche il primo Donnarumma. Secondo te lui può diventare come Buffon o più forte di Buffon?
Ma potere può, sicuramente. Io, come ho sempre detto nelle mie interviste, quello che Buffon lo rende per me nettamente più forte di tutti è il fatto di essere stato per 15, 16, 17, 18 anni a un livello pazzesco. È quello, perché in questi anni ci sono stati portieri a livello di Buffon, ce ne sono stati più di uno, ma qualcheduno per 2, 3 anni, 4, 5. Lui è riuscito a farlo per tutto quel tempo lì, quindi a livello di qualità sicuramente io ne ho visti pochi forti come Donnarumma. Bisogna che quando ci riparliamo magari fra 10 anni lui sia sempre lì allo stesso livello, allora si può paragonarlo a Gigi.
Sì, anche se mi sembra che insomma stia seguendo una buona strada, no? Perché comunque ha già esperienza internazionale, titolare in nazionale.
No,
sì,
ma io
la strada è quella, ecco, sì.
Lo ritengo fortissimo, ma non forte, fortissimo proprio. Però non mi piace nemmeno. L'abbiamo sentito mille volte, come abbiamo sentito mille volte il nuovo Maradona o il nuovo Antonioni a Firenze, o il nuovo Totti, e non un po' lo stesso. Quindi se riesce a mantenere quel livello per tutti questi anni di carriera, lo spero per lui, perché è anche un bravo ragazzo.
Senti, hai toccato il nome Maradona, una scomparsa per tutto il calcio mondiale enorme, ecco, tu vabbè, da portiere immagino che insomma, tu abbia guardato sempre i tuoi colleghi, ma quando vedevi giocare Maradona anche nei filmati, cioè, cosa ti viene in mente?
Un po', fortunatamente me lo ricordo, credo di aver visto ancora partita allo stadio, però mi ricordo benissimo per esempio il gol del 94, quello famoso con l'esultanza alla telecamera, anche perché giocava al Badili, quindi
Ah sì, esatto, era famoso nel mondiale sì, del 94 negli Stati Uniti, sì.
Maradona per me, cioè, non so se è stato il più grande dal punto di vista tecnico, ma è stato il più grande punto e basta, perché per tutto, perché rappresentava l'Argentina, rappresentava la voglia di difendere il proprio paese, il carisma che aveva. E poi ti dico, sai, una cosa è quello che si sente all'esterno, che se ne dicono tante. Io, che ho avuto la fortuna di fare il calciatore, io non ho sentito mai niente di negativo nei suoi confronti, anzi.
Questo è importante.
Questo vuol dire che si è comportato sempre bene con le persone. E non è facile in questo mondo.
No, no, hai fatto bene a sottolinearlo.
Emiliano, a proposito...
Perché ce ne sono tanti che tanti, anche di voi, ritengono, senza far nomi ovviamente, ritengono magari degli esempi, delle ottime persone che così poi nel nostro ambiente non sono. Ecco, lui è stato l'opposto, per tanti un personaggio, diciamo, non problematico, come si dice, un po' controverso, no? Per tanti versi. Però io so che alla fine con le persone si è comportato bene, se ha fatto del male se l'è fatto a se stesso, purtroppo.
Emiliano, si continua qui in Italia, nel campionato italiano, in un certo senso, insomma, a riflettere anche con sfumature diverse su quello che devono fare, stanno facendo e dovranno fare i cosiddetti giovani. Poi sul concetto di giovani, qui in Italia un classe 95 è un giovane, in Inghilterra magari ha 400 partite alle spalle. Io sono un 92, in Italia sarei ancora, dovrei ancora raggiungere il top della mia condizione, ecco, forse della mia maturità
potresti
calcistica.
Potresti cominciare ad andare a votare, forse.
Ecco, forse qualche spazio in un club di Serie A potrei iniziare ad averlo. Però
noi abbiamo sempre un po' più di paura.
Ma è questo che frena, anche nelle dichiarazioni, Emiliano, i Pirlo che parlano di Kulusevski, Conte che parlano di Hakimi, il Tonali di turno, cioè questa pressione di cui tutti parlano, ma viene dalla stampa, viene dallo stesso ambiente.
Sì, io ti dico, io ho giocato nell'Arsenal, quindi stiamo parlando di una delle 3-4, giocato, insomma, sono stato lì, delle 3-4 squadre più grandi dell'Inghilterra e la pressione era vicina allo zero, cioè, credimi, zero. Perché vivi in un ambiente ovattato, loro sono diversi da noi, cioè qui un Inter in confronto all'Arsenal ha un miliardo di pressioni in più, di conseguenza è più difficile tutto, perché si rischia di bruciarli, si rischia che perdano fiducia, si rischia, quindi a volte esageriamo anche nel tutelarli. È anche vero che in Inghilterra se ne bruciano tanti, però
Ah certo.
Siamo bravi a parlare, ma dopo bisogna vedere che cosa fanno, perché io sai quanti l'ho visti che li reputavano fenomeni e poi insomma non è che sono giocatori scarsi, però hanno fatto una carriera normale. Poi è ovvio, se Manchester City compra i migliori giocatori del mondo, dopo è facile farli giocare.
Non c'è dubbio.
Però cioè, parlando dell'Inghilterra, se un allenatore come Guardiola e in un club come il Manchester City comunque un ragazzo come Foden lo fa giocare, cioè per noi è inarrivabile fare la stessa cosa col Kulusevski di turno e con il Tonali di turno, proprio per questo.
Foden ha fatto tanta panchina, cioè l'allenatore dichiarava che era uno dei giocatori più forti che aveva allenato e lui non giocava perché c'era David Silva, Bernardo Silva, Kulusevski, che io ritengo un fenomeno, però devo ammettere che le prime partite che ho visto probabilmente un pochettino il salto l'ha sofferto, perché poi dopo la Juve devi fare la differenza, devi dimostrare di valere 44 milioni, insomma tutto questo ti porta dal punto di vista dell'allenatore a cercare di tutelarlo un pochettino.
Caro Emiliano, ho l'ultima domanda per te, poi ti lascio perché ricordiamo, insomma, ci sono 2 ore di differenza, quindi a quest'ora bisogna che un portiere di altissimo livello cominci a
mangiare a tavola.
Ecco, immaginavo. Io stavo per dire un'altra cosa, è pronto per andare a letto, sì, comincia ora a mangiare.
Sono le 9, dai.
Lo so, vabbè, insomma, i miei orari ormai da anziano invece sono altri.
Ora guardo la Champions.
Bravo. Senti Emiliano, quest'anno può vincere qualcun altro che non sia la Juventus in Serie A?
Assolutamente sì, anzi ti dico la verità, per esempio qua tanti miei compagni turchi me lo chiedono, non saprei chi risponderti, sinceramente. Io vedo, sono d'accordo con quello che ha detto Gattuso, vedo un pelettino sopra l'Inter.
Che però, insomma, voglio dire, è ancora un po' in ritardo rispetto a quello che poteva essere.
È in ritardo, ma c'è tempo, ha tanta scelta, ha la possibilità di girare, se poi dovesse, spero per loro di no, andare fuori dalla Champions, ha maggiore possibilità, insomma. Vediamo. Però anche Napoli non sottovaluta i torinesi. Mi sentisse Gattuso, mi manderebbe a quel paese.
Vabbè, però insomma è giusto, perché ha una grande rosa, il Napoli.
Emiliano,
sì, no, ma poi è un bravo allenatore anche.
Nel salutarti, visto che nella prima ora di trasmissione sono arrivati diversi messaggi, il tutto istigato da Nick, che ha
istigato,
che ha una sorta di ossessione per Mandzukic, un ascoltatore, Pierre, mi dice di chiederti come vedresti Mandzukic alla Fiorentina, così facciamo contento l'ascoltatore, ma soprattutto Nick, che appunto ribadisco a questa ossessione per Mandzukic. Beh,
poi dopo replico,
c'è un fenomeno. Uno degli attaccanti più intelligenti contro quale abbia giocato in assoluto.
Quindi questa è la risposta su come lo vedresti alla Fiorentina. Nick, vuoi...
No, no, aspetta, facciamo finire Emiliano.
Noi si può stare a ragionare su mille cose, a te ti piace, a me no, ma uno che gioca a Juventus, Bayern Monaco, Atletico Madrid, un motivo c'è.
Sì, sì, no, 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 ma il mio discorso era semplicemente che si parlava, dice, se la Fiorentina deve andare a prendere dovesse un domani prendere un nuovo attaccante, io ho detto, beh, insomma, uno come Mandzukic è da prendere in considerazione.
Però, sì. Evidentemente siamo al primo dicembre, non ti hanno ascoltato, no, più ma, di tanto
ma,
fin qui.
Ma è incredibile per certi versi che cioè, o qualcuno...
Che nessuno ti abbia ascoltato.
Ma più che altro che lui non abbia ancora scelto la squadra. Ecco. Vuoi vedere che poi alla fine va in Turchia, da Viviano, finisce così,
La Fiorentina bisogna anche pensare che in questo momento c'è una 13.
Sì, sì, no, no, ma io dico in generale il valore di Mandzukic, cioè, secondo me è indiscutibile. Io dicevo questo, insomma.
Assolutamente, però ti dico, questa pandemia ha rallentato un po' tutti, credimi. Poi magari lui non ha accettato tante delle spiegazioni che magari non gli erano gradite. Questo l'ha portato ad essere fermo.
Emiliano, tanti auguri.
Tanti auguri e ancora, buon lavoro.
Emi. Grazie mille.
Torneremo a sentirci presto, un abbraccione.
Buona serata, ciao Emi. Buona serata, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie mille.